che vita di merda, socio, che vita di merda, che vita di merda, basta, guarda. basta.
Ma che... come possiamo fare?
Allora, ma che cazzo parte qua? Allora,
vedi che minchia, stavi guardando un porno sicuro prima di iniziare.
Ma quasi, adesso ti racconto anche che video è partito.
Perfetto.
Allora, sono stato svegliato da te,
sì.
Dei tuoi continui messaggi. Dove sei, diversi. dove sei? Quindi nel giro di 10, io sono passato da un sonno profondo in fase REM alla registrazione in questo microfono.
Ora sai esattamente come
aspetta.
Mi sento da un
ma
anno
tu sai
a questa
perché,
parte.
Sai perché sono arrivato, appunto, ho detto aspetta 10 minuti?
Che è successo?
Perché io mi sono rotto i coglioni di vivere con altre 4 persone, altre 3 persone, di cui tutti incompetenti, tutti, non se ne salva mezzo. Questa?
O forse sei tu quello incompetente, loro sono più forti.
Io mi sveglio al mattino e mi trovo la chiave per accedere al giardino rotta. Quanto cazzo
perfetto.
Devi essere stupido per rompere una chiave interna? Una chiave interna, quanto devi essere ignorante? E io devo passare la mattinata, cioè sono stato 10 minuti, a togliere la chiave dalla serratura. Perché così? Perché la gente al mattino si sveglia e rompe le chiavi.
Buongiorno.
No, io odio tutti. Cioè io da quando sto vivendo con altre persone qua ho capito quanto diavolo il mondo non ha. Socio, no, non ci salveremo, i mercati crolleranno perché il mondo è fatto da incompetenti. Cioè,
ok,
io...
ok.
Te lo giuro, sto impazzendo.
Benvenuti a tutti.
Buongiorno. Odio tutti.
Ma è la mattina.
No, socio, dai. Cioè, no,
dobbiamo dare il buon umore.
Sono persone veramente stupide. Basta. Voglio vivere da solo, me ne vado in una baita, non parlo più con nessuno. Mi avete rotto tutti le palle, ma io non posso più vivere così. E passo tutto il giorno e non sanno pulire il filtro dell'asciugatrice, non sanno pulire un cazzo di piatto, non sanno pulire una cazzo di pentola, e lasciano tutto in giro e spaccano le chiavi. Io mi sono rotto, io basta. Ok, boh.
Benvenuti a tutti. Oggi sabato, stavo dicendo sabato 31, però mi stavo fregando perché in realtà quest'anno è anche bisestile, quindi ci sono 29 giorni, però effettivamente sarà il 2, credo, no? Perché oggi è il 29,
beh, sì.
Cioè stiamo registrando la puntata, ragazzo, giovedì
oggi
sera,
è l'1.
Il 29.
Ah, casa tua,
ah,
che
tu
sei ancora
nel futuro.
29. È vero, sì.
Questa cosa ci sta distruggendo. Il fallimento del podcast sarà dettato dal fuso orario, molto probabilmente, al 90%. Ma io lo so che voi ci sostenete. Ma infatti hai voglia di farmi ballare un po'? La vuoi già mettere? Così magari
mettere?
Ci sveglia. La sigla.
Ma aspetta, non vuoi sapere la curiosità della settimana?
Vuoi dirla ora?
Ma sì, perché
svegliaci. Svegliaci.
Quando tu prima hai sentito questo qua... Allora, dice, quella che state vedendo qui è una delle più antiche tradizioni giapponesi, socio,
sì.
Che corrisponde ad una moltitudine, non lo so, una squintalata di uomini nudi che cercano di toccare il prescelto.
Ma tipo ce l'hai o lo devono toccare in posti?
No, lo devono toccare perché porta fortuna, come se devi tipo toccare la gobba di...
E questi sono tutti nudi? Il gioco
sì,
è che sono tutti...
Sì, allora, se non mi sbaglio, allora, adesso non so se poi nelle immagini sono un po' edulcorate, ma c'hanno, sai, quelle specie di mutandone che hanno i cosi di sumo, i lottatori di sumo.
Ah, ok, certo. Vabbè, così ci sta, lo farei anch'io.
E... Vabbè. E quest'anno è particolare perché è stato il primo anno dove anche le donne potevano guardare questo spettacolo, questo show. Prima era una cosa che le donne se ne dovevano stare in casa, guai a loro.
Intima nel vero senso della parola per gli uomini, ecco.
E invece quest'anno anche le donne possono guardare questi, questo migliaio di uomini nudi che cercano di toccare il prescelto.
Okay, cioè, comunque da vedere.
Socio, ma perché hanno delle tradizioni? Socio, ma perché hanno queste tradizioni?
Veramente, viviamo in un mondo bellissimo, destinato, come hai detto tu, al fallimento.
Stavo pensando, cioè, ma noi abbiamo qualcosa del genere?
Nudi,
no.
Allora, uomini nudi che cercano di toccare un prescelto. No, noi abbiamo le battaglie delle arance in Piemonte, a Ivrea.
Ah, ok, vedi, quindi ce l'abbiamo anche noi delle cose stupide, effettivamente.
Sì, 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 qualcosina ci abbiamo. Il paesino da dove vengo io fanno la battaglia della farina, cioè si lanciano i pacchi di farina.
Ma interi? Aperti?
Sì, cioè no.
Chiusi?
Sì, penso di sì, cioè, non l'ho mai
fatta. Ma come
fatta.
Sì? È come prendersi sì. E lanciarsi un sacco di patate, cioè ti ammazza.
Sono un po' più piccolini, non sono quelli da un chilo, e te li lanci addosso. Sì, ma gente andava, cioè prima andavano all'ospedale, adesso un po' meno. Poi non usiamo più la farina, non usano, perché non mi metto più in mezzo, non l'ho mai fatta. Però usano tipo no, una cosa bio per lo spreco, e le tradizioni continuano a esserci.
Vabbè, forse è così un bene, guarda, che non muoiano queste cose.
Sì.
Che fanno capire, rendono l'essere umano più naturale, più animale, ecco.
Decisamente di più.
Ok, possiamo partire.
Mettimi la sigla. Pururu. Sempre un piacere sentirla.
Sì, comunque avere una
sempre
sigla...
Sempre un piacere.
Avere una sigla così lunga che posso andare a mangiare nel...
Sì, sei nel scomparso break. E riapparso con la bocca piena. Praticamente è stato veramente un fine primo tempo. Ma allora, visto che ci siamo svegliati, è arrivato il momento di presentare il fantomatico podcast Aloha Finance. Presentato, bienvenidos, da Simone Taverna e Marco Costanza. Qui presenti per voi... Noi vi delizieremo ogni settimana, ogni sabato alle ore 9 con le principali news economiche e di criptovalute, in modo tale che voi possiate rimanere sempre aggiornati nel modo più semplice e diretto possibile, se non con due deficienti che vi parlano da dietro un microfono. Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci letteralmente ovunque, ma noi preferiamo se ci ascoltate su Fontaine, giusto? Sono stato forte stavolta, eh?
Sì,
oppure
sì, sì.
Su Spotify, dove potete seguirci, lasciarci le 5 stelle e anche qualche commento barra domanda che vi dico, potete anche andare sul nostro sito, perché oggi potrebbe essere uno di quei giorni, se vogliamo già annunciare oggi, l'asta del mese.
Perché... Si potrebbe fare.
Sì, anche perché noi, grazie appunto alle vostre donazioni, possiamo andare avanti. Perché siamo indipendenti, vogliamo dire quello che vogliamo, non è che qualcuno può dirci no, sì, su, giù. E quindi
forti.
Noi mettiamo in asta i nostri fantastici boxer, quelli che ormai li conoscete, non c'hanno bisogno di spiegazioni. E
yes.
Quindi andando a fare una donazione, la donazione più alta avrà la possibilità di ricevere i boxer.
Yeah,
io penso,
yeah, ma dobbiamo annunciare il vincitore?
Oggi è il 29, o lo annunciamo questa puntata o se vuoi annunciarlo al prossimo possiamo fare la prossima.
Sì, vabbè, ma gli scrivo, sì, perché devo ancora controllare.
Arraffazzonati, come
bravo,
potete vedere.
Bravo.
Bene,
è così,
bene,
so.
Bene, bene. È sempre,
senti,
è sempre un
io
piacere.
Ancora sto lottando con queste cazzo di chiavi qua.
Lo vedo,
qua. Ancora
lo vedo.
Non
allora,
riesco a farmela andare giù.
Nel mentre che te la fai andare giù, io, se vuoi, ti comincio a guardare alcune cosine riguardanti la nostra zona, perché alla fine è qualcosa... Qualcosa dobbiamo dire che è successo. Sono usciti dei titoli di Stato italiani che in questi giorni hanno spazzato via la concorrenza, i BTP nuovi a 6 anni, di cui dopo parliamo, una delle più grandi ondate della storia italiana per quanto riguarda il collocamento. E io lo posso dire perché ho avuto una settimana incredibile con questi BTP.
Guarda
poi,
come si strofina
vedremo...
le mani, infame,
certo.
Guarda lì le commissioni come sono entrate nel suo portafoglio, mamma mia.
Guarda che sono dei prodotti che non sono male, ma dopo ne parliamo. Perché sono usciti anche dei dati inflattivi tedeschi, quindi parleremo di qualcosa del genere. Anche in Italia succede qualcosa, oltre i BTP, anche l'indice di fiducia dei consumatori, per poi finire anche con Lagarde, che... Ragazzo mio parla a un certo punto e ci dice quello che sta succedendo anche a livello di crescita economica, giusto così, pur parlè. E poi se hai voglia ci spostiamo dall'altra parte. Allora, noi partiamo dalla Francia stavolta ti parto dalla Francia, dove è interessante perché noi facciamo il confronto con l'asta mese per mese dei titoli di Stato che magari escono e vengono quindi rilasciati quelli che sono i tassi di interesse. Lo guardiamo perché? Perché visto che ormai sappiamo che abbiamo la curva invertita e stiamo provando a vedere se piano piano riusciamo a districarci tra questi problemi, allora noi andiamo ad analizzare quelli che sono i tassi di interesse. Se effettivamente stanno scendendo su base dell'aspettativa dell'investitore di quanto è disposto anche il debitore a pagare il debito, e nel tempo vediamo le prospettive. E però ti devo dire che questa volta quello francese è rimasto praticamente stabile, quindi quello a un anno cala di uno 0,006, quindi praticamente rimane stabile, non ci sono stati evidenti picchi come qualche mese fa, che di mese in mese vedevamo anche di 0,1% di differenza. Questa volta no, anche quelli a tre mesi rimangono stabili, quelli a sei mesi altrettanto, aumentano di uno 0,02, quindi poca roba. Esce però anche l'inflazione francese, così ti faccio una bella infarinata francese di baguette. I dati preliminari, che ti devo dire un po' al di sopra delle aspettative, ma comunque al di sotto del dato precedente, che era un 3,1 rispetto a un 2,9 attuale e un 2,7 aspettato, ragazzi. Quindi alla fin fine si sono difesi bene, si sono mantenuti sotto il 3, che non è che anche per quanto riguarda l'America, arrivando a un 3,1 è stato un livello, una zona che, visto che sopra il 3, non solo 3,3,1, mentalmente destabilizza. Sono rimasti a 2,9, come gli sconti al Carrefour. Compra questo a 2,99 al posto di 3,01, no? Sai, no? Comunque conviene di marca.
Sì, ha perfettamente
Germania,
senso.
Germania, inflazione, dati preliminari anche qui. Scende il dato inflattivo tedesco per il mese di febbraio, dati previsionali, da un 2,9 arriva a un 2,5, ragazzo, con addirittura un 2,6 di previsione, quindi ci teniamo al di sotto. E sul dato mensile anche siamo leggermente in salita, ma comunque rispetto allo 0,2 siamo allo 0,4, ma al di sotto delle aspettative, quindi diciamo che ci troviamo abbastanza pronti. Il PIL francese quindi anche, diciamo, che aumenta per il quarto trimestre a uno 0,1, si dava per scontato che non aumentasse, quindi che la crescita fosse pari a zero, rispetto però a un 0,1%, quindi siamo saliti di un 0,2, perché era negativo il dato precedente, meno 0,1.
Ok,
quindi detto questo, e visto che prima di passare poi, vabbè, ti dico l'Italia lo stesso, e poi è un discorso a parte, poi magari sui BTP. L'indice di fiducia dei consumatori anche è in aumento, anche rispetto al dato previsto, si attesta un 97 rispetto a un 96 previsto, un 96,9 scusa, previsto, un 96,4 precedente, di poco, ma cresce, ed è semplicemente il livello di fiducia sulle attività economiche che ci sono in Italia. Abbiamo visto che effettivamente anche l'economia e i mercati continuano a fare il loro, e lo vediamo anche e soprattutto nonostante il debito italiano e tutto il resto, diciamo, i tassi hanno aiutato, ok, ma possono dare con questi BTP dei rendimenti effettivamente importanti. Cioè addirittura si pensa, prima della fine del collocamento, di aggiungere uno 0,25 di rimborso. A me sembra assurdo.
Crepi l'avarizia.
Sì, ma mi sembra assurdo, perché adesso ne parlo con te, poi mi dirai. Cioè, un collocamento che è stato pubblicizzato come se fosse un evento musicale. Vabbè. Cioè, nel senso, è stato pubblicizzato in modo incredibile.
Ma parli della pubblicità che hanno fatto in tele?
No, pubblicità nel senso che tutti lo sapevano, tutti conoscevano questa cosa. Le persone non sapevano cosa. Cioè, l'ha fatto quello, mi ha detto di farlo.
Ma dobbiamo anche parlare della pubblicità che hanno fatto in tele. Perché
la pubblicità che hanno fatto in tele non l'ho vista di sfuggita.
No, vabbè, al limite del legale.
Sì? Raccontamela per chi non l'ha vista.
Cioè praticamente, sai che loro hanno fatto tutta la cosa adesso contro i financial influencer, bisogna fare attenzione,
sì,
l'educazione
certo.
finanziaria, e non bisogna far passare messaggi sbagliati. Adesso praticamente c'è queste due coppie di amici a tavola e fanno,
sì.
Oh, ma adesso non mi ricordo precisamente, no, comunque fa, ma tipo Giorgio e Paola dove sono? Ah, sono in vacanza, sono andate alle Maldive. Ah, e come mai? Hanno comprato i nuovi BTP, ma no.
No, cioè, hai capito? E le persone comunque, vuoi o non vuoi, che sono molto intelligenti, ma per ogni persona è intelligente per il settore dove lavora.
Ma poi cos'è che gli fa un altro? Tipo, ah, pensavo avessero vinto la lotteria, una roba del genere. Non so, c'ho una cosa oscena, La devo andare a recuperare.
È fraudolenta questa cosa. Capisci che sì, non fanno fare promozione a niente e nessuno riguardo ai prodotti finanziari e loro invece stanno facendo una pubblicità ovunque, ovunque. Cioè, se loro aprono un app di un qualsiasi banca esce il pop-up dei nuovi BTP. Cioè, e a me questa cosa spaventa perché c'è una FOMO incredibile sotto questa cosa e non è sana. Lo sappiamo, cioè, ma... quando tutti sanno, quando se ne parla al bar è sbagliato, c'è qualcosa che non va.
Ma sì, infatti.
Ma stiamo parlando di un 3,25
il fatto
i primi
quotidiano. Lo spot cringe del tesoro promette la crociera a chi compra e vanta allusione dall'ISEE.
Follia. Che rendimento
lo giuro,
alla
lo devi
fine...
guardare.
6 anni, però.
Yeah.
6 anni.
6
scadenza
anni,
2030 con 3,25 di cedola i primi 3 e 4% gli altri 3.
Ah, eccolo, aspetta, ti ho trovato lo spot, non so se posso fartelo sentire, aspetta, dimmi se lo senti, aspetta.
Saremo in crociera.
Sì.
Avete vinto la lotteria?
Abbiamo comprato BTP Valore.
No.
Sicuro per integrare stipendio e pensione.
Aggiungere valore alla tua vita. È semplice. È tornato BTP Valore. Con cedole ogni 3 mesi. E un premio extra finale.
Max...
lo coccoliamo noi.
Comprali dal 26 febbraio al 1 marzo tramite home banking alla posta in banca. BTP Valore. Il tuo futuro inizia oggi.
Vabbè, poi tu non vedi le immagini.
Cioè, tu stai
ma c'è
promuovendo...
appunto...
quello che sta succedendo è che stanno promuovendo un debito.
Eh sì, e poi, cioè, poi appunto, cioè, ci sono tutte le scritte fuori dal calcolo ISE, vabbè, e altre cose che ci siamo detti prima, no? Cioè, vabbè, ma è bellissimo.
Non lo so, a me sembra assurdo che possa fare una pubblicità effettivamente del genere e poi arrivano persone che non conoscono il prodotto e dicono che vogliono farlo e che cos'è questa cosa, cioè ti inondano e poi... cioè non glielo consigli neanche a volte perché non sanno a cosa stanno andando incontro, a prescindere. Non però vabbè, resta il fatto
ma
che
questa,
comunque è un ottimo strumento di diversificazione, su questo siamo
sai
d'accordo.
Cosa? La colpa è stata del successo delle precedenti obbligazioni, che insomma ha visto che andavano forte e quindi adesso ci ha preso gusto l'Italia, ma chi me lo fa fare modo di indebitarmi dall'Europa? Fammi indebitare con i miei cittadini che tanto quali comprano.
È così.
Sì, perché piace così tanto il BTP all'italiano? Vabbè.
Perché per l'Italia la cosa assurda è che per loro è come
sicuro,
se fosse una cassaforte.
Tipo. Esatto.
Cioè non può succedere niente per loro, ma te lo giuro, è proprio questo che hanno in testa. Se loro hanno un BTP hanno uno strumento sicuro, cioè loro sono serenissimi con BTP, ma tu non puoi ragionarla così. Loro possono anche rinegoziare la cedola se c'è un governo tecnico, cioè nel senso devi valutare tutto.
Vabbè.
Andiamo avanti. Detto questo, ragazzo mio, abbiamo parlato anche di tutto ciò e quindi io ti dico che al plenario, all'assemblea plenaria della Commissione europea, Lagarde fa un discorso dove praticamente dice ma sì, alla fine del 2022 comunque eravamo cresciuti di un 3,4%. Invece poi nel 2023 abbiamo visto che la crescita è stata abbastanza debole comunque effettivamente rispetto comunque con la politica restrittiva era difficile crescere tanto, però ha detto che vede sempre più segnali di un'inversione di questa tendenza rispetto appunto gli indicatori che ci sono, quindi quelli prospetti ci dicono che ci sarà una ripresa nel corso dell'anno, conferma di quello che aveva già detto e che noi qui in Aloha Finance avevamo detto letto del bollettino economico che era uscito qualche puntata fa, quindi andate sempre a ascoltarvi un paio di puntate precedenti se è la prima che ascoltate, se ve ne siete persa qualcuna, perché ci sono dei collegamenti in quello che noi vi diciamo. Detto questo, si è focalizzata anche, ha detto qualcosa sul mercato del lavoro, dove nonostante questo rallentamento che c'è stato quest'anno a causa dei questi tassi e di questa economia molto stretta, il mercato del lavoro era rimasto comunque molto resistente. La disoccupazione si era attestata al minimo storico del 6,4 La domanda del lavoro è rimasta decisamente buona, però sta dicendo attenzione perché sta mostrando qualche segno di cedimento, il che in realtà non lo vedrei tanto magari come un problema, perché è l'obiettivo alla fin fine della politica restrittiva, no? Soffocare un po' l'economia, e sappiamo che tutto questo si vede un po' dopo, e quell'un po' dopo potrebbe essere arrivato piano piano. Però vediamo, io sono scettico un po' sul taglio dei tassi, non so bene, non riesco a vedere bene con chiarezza, perché ci sono veramente tanti problemi. Secondo me la sensazione è che slitteranno, però è una sensazione mia.
Socio, è proprio quello, cioè, se li iniziassero a tagliare adesso sarebbe identico a quello che abbiamo visto 1970-1980. Se tu guardi i grafici, molto delle inflazioni sono identici, con quindi il rischio immenso di ritorno in alto dell'inflazione, e lì, cioè, lì è tutto finito. Lì io sono contentissimo perché finalmente arriva la recessione. Però
è pesante, perché è una manovra che non ha, o se uno fa una manovra del genere è proprio perché non ha altra scelta. Però al momento, con un mercato del lavoro che ok, è lì, però comunque è decisamente resistente, dove le aziende continuano a crescere, perché oggettivamente sembra che continuino a non avere stop, soprattutto le aziende tech, e potrebbe essere, cioè potremmo magari non avere questo tipo di problemi. Però uno rimane un po' scettico e dice cavolo, ormai è stagnante questa inflazione, cioè e scende, ma l'ultimo quarto è il più difficile. Dobbiamo ringraziare tanto il prezzo degli energetici, che ogni volta analizziamo, che continua a scendere, grazie a questo si trascina dietro l'inflazione. E quindi vedremo. Io sono del parere che però sarà un po' più lunga di quanto pensiamo. Non saranno così tanti tagli e magari anche qualcosetta in meno di quello che ci aspettiamo, però potrei sbagliarmi. Ragazzo, hai qualcosa da aggiungere per quanto riguarda l'Europa?
Allora, per l'Europa in realtà in questa settimana, proprio a livello di finanza tradizionale, non ho molto, visto che insomma su Bitcoin adesso poi ne andremo a parlare, mamma mia quanto ti sputino un occhio, socio, il giorno in cui ti posso usare come posacenere sempre più vicino.
Adesso ti facciamo raccontare. Tengo stretto il discorso macroeconomia, tanto non c'è molto.
Sì. No, assolutamente. Stavo guardando. No, ma continuiamolo pure a approfondire. Stavo guardando se c'è qualcosa. In realtà no, in realtà ci sarà un CPI preliminare questa sera. Almeno da me saranno. Vabbè, per te sarà venerdì.
Sì.
Venerdì mattina, sì. Ci sarà appunto il CPI preliminare. E basta, per quello che riguarda l'Europa è tutto, non ho particolari quindi news e notizie, no.
Ma allora facciamo così, noi effettivamente ancora non l'abbiamo vista l'inflazione europea, ok? Quando la stiamo registrando,
esatto.
Secondo te sarà più o meno, dettate anche dal fatto di tutte le inflazioni che ti ho detto prima, magari.
Allora qua mi danno un previous del 2.8 e una previsione del 2.5. Secondo me sì, dai, 2.5, 2.6.
Secondo me leggermente sotto, ti do un un 2.6, dai. O un 2.6, no, leggermente sotto, scusami, il detto precedente, cos'è? No, le aspettative sono 2.5, hai detto.
Le aspettative 2.5 contro un 2.8 precedente, quindi secondo me sarà un po' peggio
nel
del
mezzo.
Previsto.
Nel mezzo, sì, anch'io sono d'accordo. 2.6, 2.7.
Sì.
Vediamo. Se avremo ragione, per la prossima settimana vediamo. Però scende.
Sì, no, questo è quanto. Invece, dicevi, a livello di America o resto del mondo, avevi qualcos'altro?
Ma sì, in realtà non troppo, ma ti racconto qualcosa. Mi interessa dirti che l'asta del buono del tesoro con scadenza 7 anni americano, sempre riguardante i tassi di interesse, un precedente del 4,109% rispetto, attenzione, a un 4,327%. Quindi vediamo di nuovo i tassi a 7 anni che sembra, almeno in America, avere più spinta rispetto a quelli di più breve durata. Quindi e non è una brutta cosa, perché vuol dire che magari finalmente qualcosina a livello di tasso si sta stabilizzando, si stabilizzerà, perché non si sta stabilizzando niente. Magari qui stiamo parlando di uno 0,21%, quindi non è poco, alla fine. E questo però cosa sta a dire? Che non c'è neanche quella cosa del stanno scendendo, rimangono uguali, quindi magari i tassi siamo vicini al taglio, quindi al momento almeno sembrerebbe anche da quello che esce che ci sia ancora una costante della politica restrittiva, ma vedremo. Il PIL trimestrale, quindi dato previsionale del quarto trimestre americano, passa da un 4,9% a un 3,2%, anche al di sotto delle aspettative di un 3,3%. Comunque in crescita, ma cresce un po' meno, nonostante le aziende, le poche che tirano sul mercato azionario, le magnifiche, continuino a fare effettivamente degli utili non indifferenti. Grazie anche, loro riescono sempre a trovare il modo, intelligenza artificiale, loro quando riescono ad avere un cavillo dove pensare a della positività, si buttano a capofitto, loro non gliene frega niente, qualsiasi cosa sia, e poi la fanno funzionare, perché se c'hai butti tanti soldi dentro, vuoi o non vuoi, quella cosa non può morire, per forza di cose, non è che vai a perdere tutti quei soldi, quindi vedremo se però come andrà. Il PIL delle vendite anche il quarto trimestre aumenta rispetto alle aspettative, ma leggermente meno rispetto al dato previsionale, e quindi 3,6 precedente, 3,2 aspettative, 3,5, quindi sta andando anche bene. Sì, qui questo vuol dire che anche effettivamente il mercato del lavoro, eccetera, come dicevamo, continua a essere, sembrerebbe giusto. Vediamo domani cosa uscirà anche per l'Europa. Io non ho nient'altro per adesso.
All right. Guarda, sì, questo in realtà, appunto, tutto quello che è successo a livello macroeconomico, non c'è chissà che, poi, non c'è chissà che. Anzi, ti faccio una domanda che ci arriva dal pubblico.
Vai.
Vabbè, allora, il nostro Casinaveglia ci ricorda che tiene Spotify solamente per rispondere ai nostri sondaggi. Ah, ma tra l'altro c'è stato il sondaggio della sigla, socio.
Che cavolo, Attenzione. Vuoi non dirla?
Ma vedi, socio, comunque è così. 48,6% bomba la adoro, 51,4% vi prego cambiatela. Cioè, socio, o la ami o la odi, come me la spacchi? Vabbè, ma 51% è come dire che in Italia un partito ha vinto le elezioni con
la maggioranza,
quindi tutti vogliono quelle cose. Cioè, capito? Dovremmo lasciarla magari all'ingresso, all'uscita, e facciamo un intro e un outro.
Non lo so, perché o vogliono boicottarci quei 51%, magari vuole boicottarci.
Capito, perché invece questa è la sigla della vita, loro dicono no, cambiatela perché è troppo bella.
Potrebbe, esatto, anche,
magari vogliono... il socio sono i competitor, c'è questo rischio.
Fanno gli account fake.
Sì, c'è questo rischio che ci vogliono boicottare una delle sigle più belle della storia.
Certo.
No, appunto, stavano dicendo... Ah, l'altra domanda, questa qui non era quella interessante. C'era un'altra domanda, invece... Questo qui... eccolo qua. Mattia, cosa ne pensate?
Ciao, Mattia.
Riguardo all'investire sulla crescita dell'India nei prossimi anni?
Lo diciamo spesso... È un,
yes,
cioè una macchina da guerra dove non ci sono leggi, dove non ci sono regole sullo sfruttamento, dove le persone lavorano e ci sono dei cervelli incredibili, dove l'età media dei lavoratori è bassa ed è decisamente più bassa anche di quella cinese. C'è una soglia di povertà devastante dove c'è la possibilità di crescere anche leggermente, il problema è che sono effettivamente troppi e troppo indietro, quindi, perché basta vederle certi video nel senso, più che altro anche le condizioni igieniche, cioè quello, prima di arrivare alla civiltà reale, quella che magari siamo noi oggi, bisogna passare degli step che loro su certe cose sono un po' indietro, quali ad esempio la pulizia e l'igiene. Però c'è da dire che si spaccano in due per lavorare, sono dei geni su quei computer, non ha debito, non è così indebitata come la Cina, nonostante abbia una densità di popolazione che ha superato quella cinese qualche mese fa, quindi ha tutte in realtà le carte in regola per produrre e per diventare un'enorme potenza. Quindi io reputo che sia, come diversificazione di portafoglio, un ottimo ETF quello indiano. Non è un consiglio di investimento. Semplicemente analisi di dati.
Sì, no, sono completamente d'accordo. Cioè, socio, Come dici te, il problema, vedi, anche in quel caso, il problema sono le tradizioni, forse, che, di cui parlavamo prima. Cioè, c'hanno questa cosa tipo di immergersi nel Gange, che è tipo il fiume più inquinato al mondo. E,
Sì, per certi aspetti sembrano noi selvaggi, in realtà, vabbè, non è così il loro modo di essere, quindi ci manca.
E noi, quello è il problema, cioè, il problema, oddio, non è che è un problema, va benissimo così, se a loro piace così, però se noi vogliamo considerare che diventi una delle potenze mondiali, e purtroppo, cioè, basta che guardiate cosa fa l'America, cioè, guardate cosa fa l'America in confronto, è tutta un'altra cosa.
Poi, però è, ripeto, più facile, può essere... crescere, semplicemente perché non ci sono regole. Cioè, tu puoi sfruttare un bambino come sì, una donna incinta, come, cioè, e produrre in continuazione sempre, e accettare fabbriche straniere, di conseguenza farsi sfruttare ma apprendere il know-how. Cioè, questo è il modo di crescere, che ovviamente è per, sì, devono perire alcuni per vincere altri, cioè i poveri. Però c'ha tutte, sì, le carte, sì, in, sì, regola, sì. Vediamo. Tanto il tempo,
sì,
è lungo,
tra l'altro...
si parla di 30 anni.
Che tra l'altro, sì, tra l'altro, se ci pensi, sta cosa mi fa ridere, perché adesso ho proprio fatto l'esempio dell'America, che però la produzione e tutte quelle cose lì, appunto, le porta in Cina, in India, perché costa meno. Quindi poi mi fa ridere che, sai, fanno tutti quelli attenti all'ambiente, attenti alle condizioni di lavoro, Poi però ti fanno comodo le condizioni di lavoro che ci sono in quei paesi là, e quindi produci tutto lì perché costa 20 centesimi quello che ti costerebbe 10 euro. Cosa c'hai?
Niente, si stava scaricando il PC perché... No, di nuovo, come mai? Socio, perché non mi prende la carica del PC e sto diventando nervoso?
Guarda che sia attaccata alla corrente o che tu abbia pagato la bolletta, non lo so.
La luce in camera è accesa, aspetta. La luce c'è. Intanto controllo. Sembrerebbe che in questo momento stia caricando. Sono pronto, puoi continuare.
Sì, ma devi star così?
Sì.
Lo stai tenendo con la mano, lo stai tenendo? Cos'è? È la carica manovella?
No, sto guardando che non si spenga la lucina. Ok.
Madonna mia. Arraffazzonamento anche nelle nostre vite. Sì, sì, questo è il livello. Non... È come avere un peso legato ai piedi ed essere buttati nell'oceano. Questo più o meno è la metafora.
Io mi sento così. Mi sento proprio così.
All right. Allora,
passiamo all'altra sponda. Ce n'è da dire, dai.
Sì, socio. Allora, cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere un po' quello che è successo al nostro amico Bitcoin, perché, socio, record di record.
Ho visto.
Qua. Allora, partiamo con una cosa un po' interessante, che anche te dimmi un po' la tua valutazione. Stanno facendo vedere adesso diverse immagini di come ci sono inflow ed outflow da diversi ETF. Socio, quelli su Bitcoin, adesso poi ti riporto i dati, cose folli, comunque stanno entrando miliardi, però è curioso perché allo stesso momento mi stanno uscendo miliardi dall'ETF sull'oro.
Cioè,
correlazione,
diversificazione, qualche diversificazione in più, ci sta. C'è tanta FOMO, di nuovo, ne vedo di nuovo ovunque, questo chiaramente aiuta e ci sta, anche perché vedo banche centrali non ancora, però vedo nomi importanti che elogiano cioè adesso cercano di elogiarlo, non so, a me sembra anche per interesse personale, ovviamente, perché sicuramente anche perché stiamo parlando di un nuovo ingresso nel mondo della finanza, una finanza diversa, quindi c'è ancora molto che si può speculare, non lo so, io vedo tanta FOMO, però i dati sono quelli e non è che si mente. Diversificazione di portafoglio, sempre detto che è un'ottima cosa.
Sì, no, infatti tu hai detto, vabbè, interessi personali e tanta FOMO. Ed effettivamente adesso, cioè, se uno sta a guardare quello che vanno a dire i big, effettivamente, sai, è l'oro digitale, siamo arrivati di qua e di là, anche perché... Cioè, secondo me stanno iniziando a capire anche gli investitori istituzionali che effettivamente... ce ne sono solo 21 milioni. In realtà sono anche meno, se stiamo a guardare a conti fatti ce n'è un 20, circa un 19 milioni disponibili. E quindi secondo me stanno iniziando a capire veramente la scarsità di questo asset, che non si ripeterà mai più nella storia, cioè un asset scarso così. E quindi penso che proprio questa cosa qua stia iniziando a fargli capire che ok, adesso o mai più. La cosa interessante è che, se ci pensi, è la prima volta, penso, non so se sono esistiti altri asset in passato, che hanno concesso al pubblico retail di front runnare, praticamente di arrivare prima degli investitori istituzionali. Cioè, qualsiasi investimento di un asset grosso, che ne so, Amazon, Apple, Google, qualsiasi grande azienda che c'è stata in passato, qualsiasi grande asset, prima, diciamo, passa dalle mani degli istituzionali, comunque dei grandi fondi, perché quando arriva l'IPO, quindi quando questi qua si quotano in borsa, sì che il retail può comprare all'IPO, ma sono prima i grandi investitori che si mettono d'accordo, ci fanno i finanziamenti grossi, quando magari sono ancora private queste aziende, e in più non è così tanto, tra virgolette, promossa la cosa, cioè quando te la promuovono sulla borsa è perché ormai, insomma, già si sono fatti gli ingressi, già si sono fatti, insomma, i posizionamenti di chi si doveva posizionare. Cioè,
assolutamente,
se ci pensi, Bitcoin è la prima volta dove invece i retail sono entrati prima degli istituzionali. Ovviamente non tutti, c'è anche qualche persona un po' meno intelligente, che ne so, qualche consulente finanziario che in realtà ancora non ha capito cosa si sta perdendo e quindi continua a rimanere fuori da tutta questa cosa qua.
Da questa opportunità.
Però, esatto, però insomma la maggior parte delle persone sveglie è entrata. Quindi già questa cosa qui storicamente farà riflettere. Cioè, socio, tu pensi in futuro sapere che la maggior parte dei milionari era gente che comprava e vendeva droga sul deep web e persone che hanno studiato questo protocollo entrandoci così. Poi, in realtà non è che ci sarà una grande differenza rispetto al passato, perché se tu guardi, cioè adesso quello che compra Michael Saylor o quello che compra BlackRock o quelli che comprano le società, cioè sono milioni, milioni e milioni, anzi miliardi, rispetto a quello che compriamo noi retail, quindi comunque loro avranno sempre il guadagno più grande in termini assoluti. Però insomma è bello che in termini percentuali noi si stia facendo qualcosa di assolutissimamente rivoluzionario.
Assolutamente.
Ti porto qualche dato, e comunque ci tengo a dire
che già 2 anni fa, quando ne parlavamo, dicevamo, guarda, quando secondo te diventerà accettato? Quando effettivamente le due tribù verranno a lavorare insieme, no? Comunque ci sarà un capire e in un'integrazione, un qualcosa di... E quindi sembra che comunque effettivamente stia succedendo. È l'unico modo che aveva, sì, tra virgolette, anche di crescere anche a livello istituzionale. Quindi bene così.
Sì, sì. Adesso non so se l'avevo già fatta l'altra volta, questa metafora. Penso di sì. Va bene, nel caso mi ripeto. Bitcoin, che entra nella finanza tradizionale, era un po' quando il cristianesimo è entrato all'interno, non so se ti ricordi, cos'era, il Sacro Romano Impero si chiamava all'epoca.
Può essere.
Che praticamente all'inizio veniva denigrato da tutti, no? I cristiani venivano perseguitati, non vi permettete, non potete farlo, bla bla bla. A un certo punto arriva il re che dice, ok, adesso è permesso, diventerà una religione che può essere concessa. E quindi dalla perseguitazione, si dice persecuzione, sì?
Persecuzione,
un po' come è successo con Bitcoin, con gli istituzionali per tutti gli anni precedenti, siamo arrivati al, diciamo così, inclusione. Però la cosa divertente è che se tu pensi poi alla fine che cosa è successo col cristianesimo, sì che è stato, diciamo, il re a consentire il cristianesimo, quindi sembrava che il cristianesimo fosse solamente concesso tramite qualcun altro, ma poi alla fine, dopo alcuni anni, è stato il Papa ad incoronare il nuovo re. Quindi ti fa capire che ha surclassato il potere che prima lo, diciamo così, lo controllava, lo teneva fermo, è diventato lui il più potente. E quindi Bitcoin potrebbe fare un po' la stessa cosa, cioè prima viene appunto perseguito dalla finanza tradizionale, poi viene accettato quasi come un vabbè, ti diamo un po' di spazio, dai, così sei contento. E però questa cosa qui potrebbe portare effettivamente ad una rivoluzione dove poi Bitcoin si prende tutto. Ora, se mai questo avverrà, ancora non lo sappiamo, però ci sono delle premesse veramente, veramente interessanti. Socio, a livello di finanza tradizionale, comunque i numeri che abbiamo avuto sono senza senso, senza senso. Allora, record l'altro giorno di volumi sugli ETF di Bitcoin, 7.69 miliardi di volume, socio. Se leggo bene, solamente BlackRock ha superato come volumi. BlackRock deve aver fatto qualcosa come, eccolo qua, circa 3.3 miliardi. Ha che superato schifo. Come volumi, socio, il Nasdaq.
Che schifo.
Cioè, non so se capite cosa sta accadendo, ma infatti allora adesso noi in realtà non ho parlato della cosa più importante, Bitcoin che arriva a toccare i 64.000 dollari, cioè praticamente gli all time high precedenti, non ci arrivavamo dal 2021, socio, ci siamo arrivati in un niente, cioè io sono rimasto a bocca aperta. Io tra l'altro sono uno di quelli che si aspettava, sai, non un crollo, però una discesa verso i 16.000, sai, per andare ad acquistare un po'. Uno dice, ok, dai, adesso aspetto che scende, visto che tanto sono povero, quando costa poco ne compro un po'. E invece a 16.000, noi vi ricordo che c'eravamo a novembre 2022, quindi è passato un anno e qualche mese, e però da quando è partito non si è più fermato, con l'ultima sparata che si è fatto da 40.000 a 65.000, 66.000, socio, un 60% in un mese, cioè, boh.
Sì, è stato allucinante, sì, è dritto il grafico.
Socio, le ultime tre candele infatti non hanno veramente senso. E questa cosa qui cos'è? È la nuova FOMO istituzionale, perché ripeto, prima se andavamo in FOMO, andavano in FOMO i retail, e tanto che mi dà tanto, insomma ci puoi mettere qualche milioncino, magari puoi arrivare al miliardo, ma è dura. Adesso, con la scusa che ci sono gli ETF, gli istituzionali stanno entrando, i volumi sono immensi. Allora, solamente l'altro giorno, solamente su BlackRock, che adesso ovviamente fa la voce grossa, già si sapeva che sarebbe finita così, che fa, ovvio, la voce grossa in campo ETF, solamente su BlackRock, inflow adesso mi pare sui 200 milioni, una roba del genere, 200-300 milioni. Parliamo di un totale tra tutti gli ETF di 500 milioni di inflow. Gli inflow banalmente sono i soldi che entrano meno quelli che escono, quindi il netto di quello che effettivamente aggiungiamo come capitale. Socio, 500 milioni di ingressi hanno portato a 100 miliardi di crescita della market cap. Cioè, per farti capire quanto diventerà sempre più difficile reperire i Bitcoin, adesso più o meno, appunto, tra tutti questi ETF stanno comprando una quantità di circa 10.000 bitcoin al giorno. I miner ne producono 900. Arrotondiamo a 1.000. Cioè, con questi ritmi, cioè, i bitcoin finiranno, ma veramente prestissimo. E quando arriverà, e questo l'ho già detto diverse volte, quando arriverà il momento in cui non troveranno Bitcoin da comprare, perché io compro la quota dell'ETF e l'ETF deve andare a comprare i Bitcoin spot per appunto mantenere la sua riserva, e a quel punto, socio, ci divertiamo. E quando BlackRock inizia a non trovare più i Bitcoin e dice adesso dove li compro sti 5.000 Bitcoin oggi che qua nessuno me li vende? Gli exchange ce l'hanno sempre meno, i retail sono sempre più interessati a tenerseli, e più che altro fa riflettere il fatto che non è che stiamo parlando di, non lo so, tipo un futures dove si specula e basta, ma chi compra l'ETF spot, meno, generalmente lo fa proprio perché vuole tenerlo per il lungo periodo, è un investitore di lungo periodo, non è lo speculatore che dice adesso compro l'ETF di BlackRock, poi se mi fa il 20% vendo tutto e faccio subito profitto. Qualcuno c'è, ma la, ma la maggior parte di quelli che tradano gli ETF li tengono per il lungo periodo, e quindi sono altri Bitcoin che difficilmente rivedranno il mercato, rivedranno la luce. E quindi sempre sempre meno offerta. Un long squeeze che già stiamo vedendo in parte, e prima o poi c'è. È solo l'inizio, e questo a me è quello che, tra virgolette, spaventa. Spaventa perché mi girano le palle essere povero e non potermi permettere di comprare altri Bitcoin in questo momento e quindi continuare ad accumulare. Diciamo che quello che è stato fatto in passato, ormai i prezzi sono alti. Adesso sicuramente si può continuare a fare ottimi affari per i prossimi anni, ma nel futuro prossimo ormai gli affari sono finiti. Cioè, comprare adesso, diciamo, sopra i 50.000 non vi farà avere rendimenti sbalorditivi. Sicuramente vi fa conservare il capitale e avere rendimenti probabilmente superiori a quelli che possono avere magari delle obbligazioni o delle azioni standard. Però, insomma, dispiace non vedere più Bitcoin ai prezzi come 15.000, 20.000. Se ci pensi, cioè, è assurdo. Eravamo nel 2018 che avevamo toccato i 20.000 e ci sembrava un massimo. Oh mio Dio, $20.000 a Bitcoin, sta cosa non ha senso, incredibile, chissà se ci torneremo mai più. Adesso vero. 20.000 è tipo la soglia inferiore, ma è già superata. Cioè, se adesso uno ti deve dire un supporto di Bitcoin, ti dice, ma Bitcoin potrà tornare a 30, 40, cioè nemmeno si sognano di dirti più 20.000. Wow, non lo so, viverci questa cosa in diretta è fenomenale, cioè siamo testimoni di una rivoluzione economica impressionante, viverla in prima persona è impressionante, siamo veramente fortunati.
Bello.
Comunque, allora, abbiamo dato già un datino che era quello sui volumi e sugli inflow che sono esagerati. Ci sono stati, poi vabbè, ci sono altri dati interessanti, comunque adesso già nel totale i nostri amici ETF hanno raccolto più di 300.000 bitcoin, cioè socio in meno di 2 mesi, questa cosa non ha senso. Questa è un'altra cosa interessante, tutti i numeri che noi stiamo portando non arrivano da uno strumento che è rodato ed è in una situazione di mercato iperfavorita, dove adesso stanno tagliando i tassi di interesse, c'è la FOMO, insomma... Sta arrivando in un periodo di mercato in cui ancora c'è, tra virgolette, un minimo sentore di quello che potrebbe essere una recessione, ma oddio, diciamo che i mercati non la stanno scontando, ma insomma non è il periodo migliore del mondo, ma soprattutto dopo solo 2 mesi dal lancio, quindi c'è veramente un prodotto nuovissimo, non è tipo l'oro che è iperrodato, quindi la gente va sul sicuro, e pensare che già ci sono tutti questi volumi fa riflettere, perché pensi che manca ancora gran parte delle persone. Se non mi sbaglio adesso Morgan Stanley anche sta valutando di lanciare un ETF, proprio perché dice sai che
non voglio rimanere indietro, qualcuno lo voglio anch'io.
No vabbè, io rido troppo con Jamie Dimon che continua a dire chi se ne frega di Bitcoin, chi lo guarda, ma va, oppure faccio leggere gli articoli italiani, è finita la sbornia delle criptovalute, ecco l'ETF per i polli. Mamma mia, come si meritano veramente di rimanere poverissimi. Quindi questi qua sono alcuni dati che sono arrivati. In realtà, ecco un'altra cosa interessante che è uscita. Sai che il vecchio all time high di Bitcoin però non è più da considerarsi a 69.000, ma a 79.000?
Come mai? Che è successo?
Perché hanno fatto il calcolo giustamente dell'inflazione, dicendo se noi però vogliamo tornare al vero all time high, non dobbiamo considerare solamente il prezzo in dollari, ma dobbiamo considerare il potere di acquisto in dollari che avevamo prima, perché adesso, grazie all'inflazione, è più facile salire. Cioè, ricordiamo che per l'inflazione gli asset si apprezzano, perché la controparte, il controvalore in dollari perde valore, diminuisce.
Yes.
Quindi per avere lo stesso potere di acquisto che aveva prima Bitcoin, non deve arrivare a 69 ma a 79. E quindi questa è una piccola curiosità che ci fa capire quanto effettivamente poi Bitcoin sarà in all time high oppure no. Ci stiamo avvicinando all'halving, manca sempre meno, un mese e mezzo più o meno. Questa è la prima volta nella storia in cui Bitcoin sale così tanto prima dell'halving. Ci sarà un sell the news? Ecco,
se sconti un po' in
sicuramente
anticipo.
Allora, okay. Sicuramente c'è uno sconto in anticipo. Adesso non chissà se siamo in un sell the news quando arriveremo all'halving oppure no, però è sicuramente già apprezzato.
Un po' secondo me sì. Anche perché ti devo dire una roba, io oltre, il prezzo lo guardo, il grafico lo analizzo, ma mi piace seguire anche quello che c'è attorno, cioè sto guardando una società che mina Bitcoin, che capitalizza una roba come 2 miliardi, mi sembra una roba del genere, cioè, quindi piccolina
Riot?
Comunque. Riot, esatto, Riot Blockchain,
okay.
E non so se la conosci.
Sì,
mi aveva fatto fare, cioè l'ho tenuta nella watchlist semplicemente perché l'avevo presa a tipo 17, l'ho venduta a 60, quindi ai tempi, quindi è stato un ottimo affare, l'ho sempre tenuta lì, ed è interessante vedere come anche questa sembra che stia scontando il fatto che ci sia effettivamente l'halving, perché sta perdendo una roba come il 12% solo oggi. E immagino che sia per il fatto anche che loro dovranno raddoppiare i costi di produzione di Bitcoin, giusto? Quindi per produrli,
sì.
Cioè risulta più costoso per le aziende che li producono, che minano Bitcoin, e quindi questo ovviamente sul prezzo delle azioni incide, sembrerebbe, no? Dimmi se sbaglio,
sì,
se
sì,
il
sì.
mio ragionamento è corretto, perché non lo...
No, no, è correttissimo, tra l'altro non so se l'ho pubblicato, no, forse pubblico questa settimana che viene, un interessantissimo report che ha fatto Grayscale proprio sull'halving, su come quest'anno sia diverso, proprio per gli ETF, ci sono gli ordinals e diverse cose. E come detto te, comunque nel breve periodo l'halving in realtà è negativo per tutte le società Bitcoin, perché sì che nel lungo periodo c'è il dimezzamento dell'offerta, e quindi ricordiamo che Bitcoin, essendo l'unico asset al mondo con un'offerta realmente limitata, se la domanda sale, Bitcoin non può che crescere, cioè non ci sono altre alternative. Se c'è più domanda, comunque la domanda rimane uguale, ma l'offerta è sempre meno, il prezzo cresce per forza. Però nel breve periodo, come dici tu, costa il doppio ai miner tenere tutto l'ambaradam acceso, perché se prima guadagnavano appunto, estraevano 6 bitcoin e ci guadagnavano 60.000 bitcoin, se adesso guadagni sempre 60.000 bitcoin ma ne estrai la metà, guadagni la metà. E quindi c'è uno shock per quello che riguarda proprio i costi per queste società, che nel breve periodo subiranno sicuramente degli scossoni. Questa cosa qua probabilmente sì, la stanno già scontando a livello azionario, perché ovviamente non ha assolutissimamente senso che Riot scenda nel momento in cui Bitcoin sale così tanto, insomma investire in azioni significa banalmente operare in leva su Bitcoin. E quindi quello che hai detto
può essere,
è giustissimo.
Può essere interessante vedere anche l'altra parte, appunto a livello societario, che se questa sta scendendo, mettiamo, scontando l'halving, vuol dire anche che magari Bitcoin sta salendo perché sta scontando. Cioè fare il collegamento, secondo me, ha senso e aumenta le probabilità di capire realmente cosa succede nel grafico.
Sì. La cosa interessante è che nello stesso periodo in cui prima ti ho detto che Bitcoin ha fatto il suo 60-70% in un mese, MicroStrategy ha fatto il 140%, come sempre,
wow.
Come diciamo sempre, praticamente operare in leva, cioè se tu vedi il grafico fa impressione, e se non mi sbaglio con il prezzo di, adesso siamo a 1022 dollari ad azione, cioè eravamo a 100 dollari ad azione un anno fa.
Pensa
te. 1000%, cioè veramente non ha senso. E MicroStrategy ha il suo all time high a 1200 dollari ad azione circa.
Wow.
Quindi vediamo, sì, raggiunto ovviamente nel 2021, nel precedente all time high di Bitcoin. Vabbè, seduti su una quantità di profitti senza senso, penso siano 5-6 miliardi di profitti adesso.
Pensa
Michael
te.
Saylor. mio Dio. Cosa volevo dire? Adesso non mi ricordo anche qua, forse l'avevo detto l'altra volta o no. Purtroppo non mi ricordo, ci sono sempre troppe notizie su Bitcoin, che Michael Saylor comunque non venderà mai i propri Bitcoin. E questa cosa anche...
Ringraziamo,
perché sempre più scarsità. Comunque, Bitcoin a parte, che insomma quello che sta accadendo è veramente sensazionale, ci sono poi anche altre notizielle che riguardano un po' la criptosfera.
Okay.
Allora, una delle più interessanti è quella di Edward Snowden, si chiama, sì, Snowden. Non so se sai chi è, insomma lui è veramente fortissimo, anche lui verso la libertà di parola, non so se definirlo un giornalista, sì, probabilmente. Okay. E comunque lui, cioè, veramente veramente forte, molto molto grande nella comunità Bitcoin, che se n'è uscito l'altro giorno dicendo: probabilmente c'è un grande governo che in questo momento sta comprando Bitcoin e lo annuncerà tra un po' di tempo. Come per dire, i governi hanno sempre messo, le banche centrali hanno sempre tenuto l'oro come riserva, no? Benché noi dicessero le valute fiat non devono essere beccate da niente, non serve alcuna riserva di valore, è fortissimo così il nostro euro, il nostro dollaro, in realtà poi l'oro se lo compravano, perché è l'unica cosa che realmente, diciamo, era scarsa prima di Bitcoin, e quindi se tu volevi dimostrare di essere più ricco dovevi farlo non con qualcosa che puoi stampare all'infinito, ma con qualcosa che era difficile da inflazionare, con qualcosa che è difficile da comprare, e quindi ecco perché si tenevano loro per dimostrare il loro valore. C'è questa appunto credenza che ci siano governi che stiano iniziando a dire: ok, iniziamo però a mettere anche del controvalore in Bitcoin, visto che è ancora più scarso dell'oro, poi ha tutte una serie di features, di caratteristiche che lo rendono ancora migliore, molto più facile da conservare, da trasportare, eccetera eccetera, molto più scarso, e quindi lui se ne è uscito con questa cosa qua, che secondo me ci sta, cioè è totalmente sensata, il fatto che qualcuno si stia comprando un po' di Bitcoin da tenere da parte per il futuro, adesso che sia l'America, che sia la Cina, che sia l'India, boh. Però secondo me ci sta che starà iniziando a detenere un po' di riserve, perché in futuro, cioè tu immagina uno Stato nel 2100, come dimostrerà di essere lo Stato più forte, quello con più capitali? Cioè, difficilmente lo farà con l'oro fisico ancora, magari una parte sì, ma è scontato, cioè è palese che Bitcoin è la cosa veramente scarsa che al momento la fa da padrona, quindi questo potrebbe essere interessante.
Top,
mentre succede
top.
Tutto questo, in Nigeria invece iniziano ad arrestare i crypto founders, i crypto traders. La Nigeria gli sta un po' sulle scatole che il proprio popolo, ma l'avevano già parlato questo tantissimo tempo fa, di come avevano limitato l'uso del contante, limitato i prelievi, volevano insomma spingerti ad usare la loro valuta, che però non stava riuscendo a prendere piede, e quindi adesso qualsiasi cosa legata al mondo cripto loro la stanno bannando, proprio in questo periodo anche, diciamo così, cacciando ed arrestando eventuali promotori di queste criptovalute, gli exchange, hanno fatto chiudere Binance, Coinbase, Kraken. Adesso leggevo una notizia giusto prima di iniziare il podcast, adesso non so se riesco a recuperartela, ma hanno anche messo, non so se hanno iniziato a incarcerare, eccolo qua, due alti dirigenti di Binance sono stati arrestati in Nigeria e i loro passaporti sono stati confiscati un giorno dopo essere entrati nel paese per negoziare con le autorità nigeriane nell'ambito di un giro di vite contro la piattaforma. Cioè, capito? Tu pensa Binance che manda queste due persone per dire: guarda, per favore andateli a contrattare perché ci vogliono chiudere, cercate di capire cosa possiamo fare, ecco, vengono arrestati e buttati in carcere.
Ecco qui.
Cioè, che fa ridere in realtà, ma ci sarebbe da piangere. Cioè, ci sono due persone in questo momento che non sanno quale sarà il loro futuro semplicemente perché la Nigeria non sta più simpatico Bitcoin e le cripto.
Esatto. Che vuoi? È così. Non è che puoi adesso decidere tu come...
Quindi questo è un po' quello che sta accadendo nel mondo. Arriverà mai una cosa del genere negli stati, diciamo, nostri del primo mondo, in Europa, in America? Potrebbe essere... magari non a livello di arrestarti, però inizieranno a dire: ah, hai transato con la criptovaluta, quindi ti multo perché è illegale, non puoi farlo, oppure con la classica scusa che è utilizzata da terroristi e pedofili, diranno che oh mio Dio l'hai utilizzato, quindi noi pensiamo che tu sia un criminale, adesso ti non lo so, incriminiamo per qualcosa, ti facciamo dei controlli che non finiscono più, così vedi che ti passa la voglia di utilizzare questo strumento. Perché poi è sempre quello il fine, con la scusa di utilizzare uno strumento pericolosissimo, farsi gli affari tuoi all'infinito. E vediamo un po', sarà interessante scoprire come si svolgerà la guerra tra Bitcoin e le valute fiat, perché è solo questione di tempo, prima o poi arriverà.
E noi lo aspettiamo.
Entreremo in un nuovo gold standard beccato da Bitcoin, secondo me la cosa più probabile è questa, che inizieranno ad emettere moneta con Bitcoin alle spalle. Adesso non so se hai visto anche Javier Milei come se ne è uscito, so c'è nel suo ultimo intervento, cioè lui è un rivoluzionario, un pazzo. Ha detto, renderò illegale stampare denaro. Chi stamperà denaro commetterà un reato e finirà in carcere.
Malato.
C'è una rivoluzione totale del sistema al quale siamo abituati. Però cavolo, da quando è salito al potere sta effettivamente facendo cose pratiche. Cioè non è come gli altri che ci sono stati o comunque anche che abbiamo noi, un sacco di belle parole, poi niente. Lui è entrato con quelle idee e le sta portando avanti, quindi sono veramente curioso di vedere come va a finire. Lui stesso consapevole che nel breve periodo ci saranno dei problemi, ci saranno delle sofferenze, però nel lungo periodo questo può portare ad una crescita molto più sostenibile e forte, e quindi da tenere d'occhio l'Argentina, perché da qui a 10 anni può far cose.
Non fallisce più, tu dici? Speriamo, ogni tanto lei, sai, ogni 8 anni a lei gli piace fallire, quindi...
No, secondo me può essere veramente il presidente di cui aveva bisogno.
Molto bene ragazzo.
Ebbene sì, direi che è tutto.
Anche ci sono altre notizie,
ma robe poco interessanti, sì, e nulla. Noi allora cosa facciamo? Ci vediamo settimana prossima?
Sì, mi sa di sì. E noi per davvero ci vediamo tra 10 giorni, 15 giorni. Che onore.
Dove? Oh. Dove?
In
dove?
Australia.
Non lo so dove ci vedi.
Io vengo in Australia.
Bravo.
E che cazzo?
Bravo. Ti aspetto, socio.
Come
ti vedo saltare sui canguri?
Io dentro al koala. No, ma io mi metto dentro un marsupio. Non vedo l'ora.
Mamma mia, saresti bellissimo. Travestito, ti ricordi come si chiamava? Forse tu però sei troppo piccolo. Buona Domenica, che c'era Lopez che si travestiva da canguro e saltava. Minchia, ti sei perso una roba. Comunque, una roba che solamente quelli che hanno 30 anni come me possono ricordare. Che brutto, cazzo, sono vecchio. Vabbè, socio, ci aggiorniamo, ci sentiamo. Buona niente, ma mandami la sigla però prima di chiudere, perché sennò sto
infatti
male.
Infatti stavo proprio dicendo sigla.
Devo ancora svegliare io.
Lo vedo.
Alla prossima!
Ciao, Chicco di Mais.